Cari amici, oggi la liturgia esplode in una parola: gaudete, gioite. Bello. La gioia riempie i vostri cuori. Abbiamo acceso, vedete, la terza delle candele. Sono le piccole fiammelle che precedono la stella del mattino, che si accenderà la notte di Natale. Tre domeniche, il 24 accenderemo anche la quarta. Poi, come Giovanni Battista, occorre che io diminuisca e lui cresca. Spengono le luci e arriva il sole, che è Gesù Cristo. Oggi, cari amici, tutte le tre letture puntano sulla figura di Gesù Salvatore. Domenica, vi ricordate Marco, come cominciò il suo Vangelo? Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, figlio di Dio. Marco sottolineò le due espressioni: Cristo, Messia, atteso dai popoli, dai profeti, figlio di Dio. Oggi invece tutta la liturgia inneggia a Gesù Salvatore. La parola Jesus, Jesus significa colui che salva. Oggi abbiamo tre grandi personaggi sulla scena, sul palcoscenico dell'Avvento. Abbiamo di nuovo Isaia, il terzo Isaia, siamo 600 anni prima di Cristo. Abbiamo il leone del deserto, la voce che tuona nell'essenzialità della vita, e abbiamo Gesù Cristo che conferma quanto Isaia dirà. Dice il profeta Isaia: ai deportati in Babilonia, consolate il mio popolo, arriva la salvezza, la schiavitù è finita, tornate a Gerusalemme, nella vostra patria, e ricominciate a vivere, perché, sentite che bello, perché la vostra schiavitù è finita, perché i malati avranno la guarigione, i prigionieri avranno la liberazione, tutti avrete la vostra salvezza. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Guardate i germogli. Il germoglio è segno di vita, la pianta che si sviluppa. Voi tornerete a vivere in Israele quando eravate liberi. Ora per voi ogni costrizione è terminata. Dio stabilisce con voi un nuovo rapporto di amore. E quali sono le parole bellissime che il profeta usa? La sposa, prima lettura, riceve come veste la salvezza, come mantello la giustizia, il diadema nuziale e i gioielli della felicità. Con Isaia, annunziatore di pace, di liberazione e di salvezza, abbiamo la nuova era del popolo di Israele. Amici, nel deserto tuona quell'uomo. Chi siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? E quelle persone stanno nei palazzi del re. Ma chi sei tu? Avete sentito? Non sono né Elia né Burreta. Ma chi sei? Vogliamo sapere. Ma tu battezzi? Sì, io battezzo nell'acqua. Preparo il cuore. Ma chi battezza nell'acqua dello Spirito Santo è colui che viene dopo di me, al quale non son degno neppure di sciogliere i calzari. Occorre che io diminuisca come la notte che svanisce, salga l'aurora e brilli la luce, che è Gesù Cristo. Bello. Chi sei tu? Sono uno che prepara la via alla salvezza. E ci dà il Battista l'uomo, l'unico uomo che è sotto il cielo, come dice San Pietro, che realizza la salvezza dei popoli. Vedete, questa nostra Chiesa, dovunque voi guardate, ha l'esaltazione di questo nome. Voi siete entrati e avete trovato le maniglie IHS, che vuol dire Jesus Hominum Salvator, Gesù Salvatore degli uomini. Voi state qui dentro il pesce, come Giona. Voi siete questa chiesa è fatta come il pesce San Pietro. Io sono qui nel muso, nel presbiterio. Voi siete nel ventre del pesce, giù, le due cappelle sono le pinne, la coda sta oltre le porte. Questa fu l'idea che la Madonna ci suggerì in quel venerdì di Pasqua, del 1985, dopo la comunione, ci suggerì questo, sentimmo io e gli architetti questo desiderio e la mattina stessa formulammo l'idea di questo Cristo. Ogni volta che voi entrate in questa chiesa, perciò, ricordate, entrate nel ventre di Cristo Salvatore, Gesù, ictus, Jesus Christos, Theou, uios, soter, in greco. Voi siete nel pesce, in Gesù Cristo Salvatore. Ogni volta che qui siete, io sono in Cristo Salvatore. Amici, ma Gesù Cristo stesso, vedete, andrà lui a Nazareth, nella sinagoga, e confermerà quanto Isaia disse: datemi un rotolo del profeta. Aprirono il brano che avete sentito. Lo Spirito Santo si effonde su di me. I malati, i poveri, i zoppi, tutti avranno la salvezza. Chiude il rotolo e Cristo dice: oggi queste parole dette 600 anni dal profeta Isaia si sono realizzate in me. Io sono colui di cui parlava il profeta. Amici, la storia del mondo è una storia difficile. È una storia fatta di guerre, di intrighi, è fatta di stragi, di cattiveria, di odio. Il mondo è la storia che studiamo a scuola, no? Guerre, si cambiano i confini, i popoli lottano contro gli altri popoli. Amici, ma questo non è il disegno di Cristo. La storia di Gesù si innesta su questo anelito profondo dell'uomo. L'uomo vuole essere liberato, l'uomo vuole essere salvato, perché naviga a vista fra tanti pericoli e rischia di profondare, di soccombere. Oggi, questa parola non è più in uso, salvezza. Oggi si usa la liberazione. Prima c'era lo sviluppo negli anni 70, poi venne la liberazione e lì ci siamo fermati. Gesù Cristo non usa questa parola. Gesù viene a salvarci, perché Cristo non viene a liberare l'uomo da. L'uomo da che cosa? Dalle malattie, pur guarendo i malati. L'uomo, Dio guarisce l'uomo nella sua totalità. Questo è stato un grosso errore nei secoli, anche da parte della Chiesa, poco attenta alla realtà umana, è tutta proiettata verso i cieli. Non sto qui a parlarvi del secolo XVIII, XIX, XX. Ora, Gesù Cristo nel Vangelo ci ha spiegato che ha moltiplicato i pane e i pesci, ma poi ha dato il pane della vita eterna. Gesù Cristo ha lavato i piedi, ma è il re, è il servo, ma è il re. Gesù Cristo, quando si avvicina all'uomo, lo guarisce dalla paralisi del corpo, da tutte quelle malattie che soffocano la libertà interiore. Però, cosa dice? Vai, sì, ti ho guarito, vai in pace, non peccare più. Gesù Cristo punta a tutto l'uomo, non al corpo dell'uomo. Vedete, questo bisogno di Dio noi lo sentiamo dentro, però noi siamo anche uomini e molte volte sentiamo una spinta umana. L'uomo di oggi sente due spinte che vengono dalla nostra umanità. Uno, di essere liberati da tutto ciò che ci opprime, e che ci opprime è il bisogno, la miseria, la povertà. Noi sentiamo il bisogno di essere liberati dalle dittature totalitarie. Abbiamo sentito parlare di libertà sessuale, di libertà dalle ingiustizie, dal bisogno, dalla fame, dalle malattie. Siamo d'accordo. Abbiamo sentito anche il bisogno della psicanalisi da parte di Freud di essere liberati dall'inconscio, dal desiderio, per essere totalmente liberi. Gesù va al di là, vedete, di queste nostre preoccupazioni. Queste sfide sono dal basso. Gesù viene dall'alto e ci propone un'altra liberazione, quella del cuore, dell'anima. E solo Cristo può liberarci dal male più terribile, che è il peccato, che è la distruzione dell'uomo interiore. Non c'è altro uomo sotto il cielo che si chiami Salvatore, è solo Gesù Cristo. Amici, io ho vissuto i tempi del 68 e del 70, voi forse non li ricordate. Neppure ricordate questo personaggio che io sono andato appositamente oggi per parlarvene brevemente, 3 minuti, di quell'uomo che tuonò nel mondo del Brasile nel 1970-71-72. Si chiamava il cardinale Helder Câmara, che viveva a Recife, il popolo più abbrutito della terra, la terra più arida del mondo, Recife, nel nord-est del Brasile. E in quei giorni imperava Che Guevara, imperava la rivoluzione, la teologia della liberazione. Questo, un mio collega Capilino Torres, prese il mitra, andò sulle montagne della Bolivia. Amici, che tempi difficili quelli, tempi difficili. Quest'uomo si eresse dal Brasile, nella sua terra aridissima e povera, e gridò questa parola: liberazione, liberazione, liberazione. Sentite che roba, sono 10 righe. Liberiamo l'uomo dall'egoismo e dalle sue conseguenze. Liberiamo l'uomo dalle strutture della schiavitù. Liberiamolo dai razzismi, dalle guerre. Liberiamolo dalla miseria, che è la peggiore, la più ipocrita, la più cruenta di tutte le guerre. Liberiamolo dalle mezze soluzioni, dai riformismi, dal puro paternalismo. Liberiamolo dalla paura, dalle false prudenze. Liberazione come quella che fu da Mosè realizzata e da Dio personalmente condotta. Liberazione che illumina con il suo fulgore tutta la storia santa. La liberazione del popolo di Dio dalla schiavitù dei faraoni. Liberazione come quella operata da Cristo nella croce, affinché non ci siano più superuomini o subuomini, ma semplicemente uomini, figli dello stesso Padre, affratellati nel sangue redentore, condotti dallo Spirito di Dio. Firmiamo il nostro patto di lottare pacificamente per la giustizia e per l'amore, ripetendo 3 volte liberazione, liberazione, liberazione. In queste parole, amici, sentite tutta la pregnanza di un uomo di Dio. Non solo liberiamolo dalle strutture che ti sovrastano ingiuste, ma liberiamolo dal di dentro. Questa parola equivale a quella del Vangelo, la salvezza. Pensate che l'Evangelista, soprattutto l'Evangelista Luca, quando parla delle guarigioni del corpo, per ben 16 volte usa un verbo greco, sozein, che vuol dire salvezza, che non si riferisce solo al corpo guarito, io ti guarisco, sei paralizzato, cammina. Quella parola è molto più ampia, che si riferisce a tutto l'uomo. Gesù Cristo oggi, questa terza domenica, ci dice: godi, perché io vengo a liberarti tutto intero. Non dalle tasse ingiuste, non dall'oppressione economica, non dalle ingiustizie. Ti venga a liberare dal male più profondo che è dentro di te, che è il male dell'anima, che ti rode ogni giorno. Io ti libero dal peccato. Amici, sono parole grosse quelle che vi sto dicendo. La salvezza, a cui dobbiamo tutti puntare. Vedete, dovremmo inventare oggi una nuova parola. Visto che liberazione è riduttiva, visto che salvezza non è più di moda, usciamone una che è quella normale. Viva la vita! Vivere! Vivere! Bello! Ditemi, ma l'uomo che vuole se non vivere? Quando facciamo gli auguri, auguriamo una vita buona, vivi bene. Però Sant'Agostino dice, non è il massimo vivere bene. Nel cuore dell'uomo c'è un'altra aspirazione, è vivere sempre, oltre che bene. E Dio ci promette, Cristo, l'eternità. Io sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Bello questo. Questa è la promessa che io vi do. chi mangerà questo mio pane, il suo corpo, avrà la vita eterna, non morirà mai. Amici, capite? Siamo ad un altro livello, eh? Non solo le guarigioni del corpo, pur belle, pur necessarie, non il pane che sfama la fame, benissimo, ma c'è un altro pane, quello che sfama la tua anima, quello che completa i desideri più profondi, quelli che dà vita a tutte le tue aspirazioni dell'anima. Vivi bene e vivi sempre. Amici, quando scriveva San Paolo ai cittadini di Filippi, che erano un popolo sotto i Romani, diceva: voi siete la colonia del cielo. Vivete, siete colonizzati dai Romani, ma voi siete una colonia romana. E ricordatevi bene, voi non potete conformarvi alle leggi del tempo, voi siete fuori del tempo. Siate obbedienti alle leggi dello Stato quando non contrastano con la vostra coscienza, ma voi siete cittadini del cielo, che dentro di voi il Signore ha messo delle grandi aspirazioni, essere cittadini del cielo. Per questo è sempre Paolo che scrive ad altro popolo: non conformatevi alla mentalità di questo mondo. Amici, oggi, come si dice, la conformazione, essere politicamente corretti, va di moda oggi, politically correct. Oggi va di moda un'altra parola, l'omologazione, salire, in termini molto più semplici, sul carro del vincitore, oppure tirare dalla parte degli applausi, quelli che vanno su, eh? No. Gesù Cristo è stato il più alto e grande anticonformista del mondo. Lo volete sentire? Ve lo spiego. Prendete la vostra carta d'identità in tasca. Quale? Non quella del comune di Perugia. No, quella del cristiano. Come si chiama? Il discorso della montagna. Il discorso delle beatitudini. La nostra carta d'identità che ci qualifica come anticonformisti di un mondo. Sentite, eh? Mentre una società opulenta vorrebbe indurci a credere che la felicità consiste nella dimensione delle nostre automobili, nella imponenza delle nostre ville, o nella sontuosità delle nostre vesti, o nel conto in banca, Gesù ci ammonisce che la vita di un uomo non consiste nell'abbondanza delle cose che egli possiede. L'uomo della prosperità non capisce, e come gli animali che periscono. Parola di Dio. Quando noi siamo tentati dalla tentazione di un mondo brulicante di promiscuità sessuale, Cristo ci dice: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Quando ci rifiutiamo di soffrire per la giustizia e scegliamo di seguire il sentiero comodo della fuga, chiaro? Della convinzione, non quello dell'impegno serio, apparente convinzione, Cristo ci dice: beati quelli che sono perseguitati per amore della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Quando nel nostro orgoglio spirituale noi ci vantiamo di aver raggiunto il culmine dell'eccellenza morale e ci riteniamo persone per bene, cristiani doc, Cristo ci dice: i pubblicani e le prostitute entreranno prima di voi nel regno dei cieli. Quando con spietato distacco e arrogante individualismo noi manchiamo di corrispondere ai bisogni dei non privilegiati, pensando ai nostri affari e dimenticandoci dei poveri, Cristo ci dice: ogni volta che avete fatto questo ad uno dei più piccoli, l'avete fatto a me. Quando noi permettiamo che la scintilla della vendetta fiammeggi nella nostra anima in odio contro i nostri avversari e nemici, Cristo ci dice: amate i vostri nemici, benedite quelli che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi disprezzano e vi perseguitano. Cari amici, ho letto un'altra pagina molto bella di Luther King, che dice: se volete essere dei cristiani autentici, ricordatevi, Dio ci manda nella vita o modellati dalla storia o facitori della storia, in povere parole. Dio ci manda ad essere o incudine o martello. Bello questo, eh? Spesso noi dimentichiamo di essere i fattori della storia, ma siamo travolti. Noi non viviamo, vivacchiamo, siamo, ecco, omologati. Non siamo, come Cristo, anticonformisti. Allora oggi Luther King ci fa una grossa ammonizione. Nel quinto sermone, bello, sull'amore, ci dice: se tu vuoi la vera liberazione, vuoi la vera salvezza totale della tua anima e del tuo corpo, punta su Gesù Cristo. Lui è l'unico sotto il cielo che ti possa salvare. Dio ti manda nel mondo non per essere incudine, ma martello. Non per essere fatto, modellato dalla storia, ma per essere fattore, artefice della storia. Non sii il termometro che registra, ma sii il termostato che salva e riscalda. Amici, buona domenica. Siate termostati e mai termometri.